Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore. Fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Bene, allora dopo la fase, diciamo, preliminare delle altre due volte in cui ci siamo incontrati, in cui ci siamo soffermati su questioni di attualità della vita ecclesiale, non che non ce ne siano anche adesso, è un continuo. Domani dovrebbe comparire, credo, un mio intervento sul blog di Aldo Maria Valli. Non mi soffermo tanto sull'ultima esortazione apostolica quanto su una considerazione un po' più ampia, un po' più generale, per cui mi dispenso da commentare le cose adesso, in maniera che possiamo effettivamente, finalmente, entrare nel vivo del lavoro che ci eravamo proposti, che è di mettere mano, per quanto possiamo, al compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, non perché le cose non le sappiamo. Molte cose a volte si sono perse per la strada, non è che, però insomma non siamo più ragazzini, quindi il Catechismo l'abbiamo fatto a suo tempo anche come si deve, ma per un approfondimento della fede. Il cardinale Karol Wojtyła, quando era a Cracovia, arcivescovo, rientrando giovanissimo, giovane vescovo dal concilio, con l'entusiasmo di un santo che sa cogliere le cose positive che ci sono e interpretare correttamente le possibili ambiguità, radunò la sua diocesi e fece un sinodo, da cui è scaturito un libro, Alle fonti del rinnovamento, che fu pubblicato dalla Libresi, editrice vaticana a suo tempo, in cui metteva a tema l'approfondimento della fede. Di fronte all'infinito si può sempre approfondire. E questo è il motivo per cui io mi sono permesso di proporvi di lavorare sul compendio del Catechismo, per aiutarci, anche in un momento di dubbio, di confusione, di disordine, di caos generale, diciamo pure, con la parola pesante, di apostasia interna alla Chiesa, quindi bisogna aiutarsi. Comincerò dicendo cose elementari, ma sperando che siano utili. Ho fatto una specie di preambolo prima di entrare dentro direttamente al testo del Catechismo, che sono le cose che normalmente si dicono in questo tipo di lavoro. E vale per affrontare il compendio del Catechismo, come anche, ma a maggior ragione, il volume grosso del Catechismo ufficiale della Chiesa Cattolica, che fu voluto ancora da Giovanni Paolo II. Dopo i grandi concili si fa un catechismo. Il concilio di Trento fece un catechismo del concilio di Trento, che poi fu usato soprattutto per i parroci e via di seguito. Poi, ecco. Mi premeva prima di tutto chiarire il significato di alcune parole, di alcuni termini che si impiegano spesso così un po' approssimativamente, un po' a casaccio, e che sono almeno quattro. Io ne ho identificati almeno quattro. Nel percorso di, una volta si diceva di iniziazione cristiana e di introduzione al cristianesimo, c'è una prima fase che è l'annuncio. Il primo annuncio, o kerygma, come amano dire i teologi usando un termine greco. Poi, appena messo piede sulla porta della vita cristiana, Il secondo termine è dottrina. Una volta si diceva i bambini vanno a dottrina, no? Per imparare, prepararsi alla comunione. Bisogna spiegare, capirsi. Poi l'altro termine è catechesi, il lavoro che stiamo facendo adesso. E infine c'è teologia. Molto spesso vengono confusi questi, soprattutto dottrina e teologia vengono intercambiati in maniera impropria e quindi bisogna invece mettere a fuoco che cosa c'è di opinabile e cosa c'è di non opinabile, perché altrimenti tutto diventa fluido, come si dice oggi, no? Vabbè, non la voglio fare troppo lunga, anche se un po' inevitabilmente lo si farà, poi dopo avremo modo di dialogare, di parlare, insomma, no? di domande, eccetera. Cercheremo di darci un orario ragionevole, poi dopo dovremo anche decidere riguardo al calendario per le volte prossime, se vogliamo continuare, e anche gli orari, la modalità, ecco, per cui... Poi, se qualcuno lo desidera, può fermarsi, io sono pronto per celebrare la messa nella cappella del piano di sopra, me lo dite, voi vediamo. Allora, esaminiamo queste quattro parole. Primo annuncio, o annuncio anche semplicemente detto, il kerygma, è quello che comunica la notizia su cui è veramente, su chi è veramente Gesù Cristo. La notizia ai tempi apostolici, ai tempi del Vangelo, era la buona notizia, euangelion, il Vangelo, che Cristo è risorto. Ma chi è Cristo? Anzitutto viene annunciato nel primo annuncio come vero Dio, come figlio di Dio, Verbo. E qui ci facciamo aiutare dall'inizio del prologo di San Giovanni, del Vangelo. In principio era il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Per cui chi parla di Gesù Cristo come un uomo e basta, o come uno che non è Dio, o che non sa di essere Dio, o che lo diventa evolvendosi, è fuori rotta. L'annuncio è che il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio. Questa è la rivelazione, non ci sono discussioni su questo. Altrimenti si va fuori dai binari, non c'è più cristianesimo, non c'è più dottrina cattolica, non c'è più... C'è fantasia teologica di chi racconta queste cose. Ma... L'unico Dio che ha assunto anche la natura di vero uomo per farsi conoscere. La parola rivelazione significa che uno ti rivela chi è, e Cristo è il compimento della rivelazione. La rivelazione è cominciata dall'inizio dell'Antico Testamento, nella sua codifica scritta. C'è tutta una storia, in Cristo si compie. È Lui che spiega le cose decisive e tutto si riassume in Lui. Questo Verbo si è fatto uomo. E qui ci facciamo aiutare ancora dal Vangelo di San Giovanni, sempre, che conosciamo. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Allora, capite che già solo questo ci dice la vera natura di Dio, di Cristo, vero Dio e vero uomo. Lo sappiamo, però va ridetto, perché sennò qui succede di tutto oggi. L'annuncio comunica la buona notizia, appunto. Buona notizia per ogni uomo, che la vita ha un senso buono per chi lo vuole conoscere. E qui ancora San Giovanni ci dice: a quanti però l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. Più buona notizia di così? Cioè, da quando esiste l'umanità si vuole autodivinizzare, o si autoidolatra o idolatra degli altri, la voglia di essere come Dio è connaturata con noi. Diventare figli di Dio. Naturalmente poi si spiegherà cosa vuol dire questo. Non è che noi siamo Dio per natura, ma possiamo in qualche modo partecipare. c'è la partecipazione, e questa è quella che si chiama grazia nel catechismo, partecipare alla vita di Dio, essere coinvolti in qualche modo nella Trinità, per partecipazione, è l'adozione di cui parla poi San Paolo. Ecco, con la notizia si introduce con il primo annuncio anche il metodo, qui uso dei termini giussaniani per intenderci con chi viene da quella storia, il metodo per una verifica è sul piano umano, esistenziale, oltre che anche scientifico per quanto è possibile, e predisporre alla fede. Oggi, attraverso la testimonianza e la credibilità umana di coloro che portano l'annuncio. Se io vado a sentire la conferenza di un grande scienziato e non ho le basi tecniche per poterlo capire, però, nei dettagli, però mi fido per la credibilità, del prestigio che ha questa persona. La fede si basa anche sulla credibilità umana di chi te l'annuncia, di chi te la testimonia, di chi ti dice che tutto questo è vero e ti dice prova a verificarlo, prendilo come possibilità almeno all'inizio, vedi che ti dà un frutto anche esistenziale che rende ancora più credibile la strada, per cui alla fine fare il passo della fede è la cosa più ragionevole possibile. Anche se richiede sempre la spinta della grazia, non è che uno la fede se la dà da solo. Però non è un atto irragionevole, non è un salto nel buio. È qualcosa che non farlo sarebbe quasi una follia, anche se sei libero di non farlo. E qui la prima lettera di San Giovanni ci aiuta ancora, ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, esperienza, questo significa esperienza sensibile, udito, abbiamo visto con gli occhi, abbiamo contemplato e anche toccato. I padri fanno allusione, i padri della Chiesa fanno allusione simbolicamente anche all'olfatto, il buon profumo di Cristo, no? Naturalmente non è in senso fisico, ma per dire che coinvolge i sensi. Ciò che le nostre mani hanno toccato. C'è un materialismo nel Vangelo che è sano, è l'incarnazione. Non si può essere spiritualisti su questo, altrimenti non avrebbe senso neanche l'Eucaristia, niente. Ossia il verbo della vita, perché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna. Siamo fatti per l'eternità. Chi è psicologicamente, ma anche se non crede in niente, che non si sente immortale e che ragiona come se fosse immortale? Poi dopo deve rassegnarsi, quando è vecchio, vede che gli mancano le forze, che ha bisogno che tutti lo aiutino, gli facciano tutto, ma si rassegna con tristezza. Perché dentro, io mi ricordo una volta un amico di famiglia che compì 80 anni, ma era un tipo dal carattere frizzante, no? E diceva, io dentro mi sento un ragazzino. Noi psicologicamente siamo eterni, l'anima è eterna. Cioè, poi mi guardo allo specchio e dico, ma chi è quel vecchietto? Cioè, lui in una frase ha sintetizzato l'antropologia cristiana, no? Vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre, si è resa visibile a noi, visibile, sperimentabile. L'entusiasmo anche di certi momenti o di certi anni di esperienza cristiana, in cui si materializza questo anche nei rapporti umani, nell'amicizia tra le persone, poi è tutto fragile, è tutto temporaneo finché non siamo veramente nell'eternità, ma sono esperienze che tanti di noi abbiamo fatto. Quello che abbiamo veduto, udito e insiste, i sensi, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione non è il ghetto cattolico tra di noi, la nostra compagnia e basta. è la comunione col Padre, col Figlio e con Gesù Cristo. Se fosse solo la nostra solidarietà umana, dopo un po' non durerebbe. Se noi siamo segno e luogo della presenza reale di Cristo, tutto cambia. Ai tempi degli Apostoli, l'epoca apostolica come si chiama, tale annuncio si riassumeva sinteticamente nella notizia dalla quale si poteva capire poi tutto il resto, la notizia della risurrezione di Cristo. Cerchiamo di immaginarci anche visivamente le persone che si incontrano. Dopo la notizia della risurrezione cominciano a crederci perché ci sono state le apparizioni del Signore. L'abbiamo visto anche noi, è apparso anche da noi. Ma immaginate che cosa si è scatenato. Tale annuncio si riassumeva sinteticamente nella notizia dalla quale si poteva capire tutto il resto, la notizia della risurrezione di Cristo. I primi cristiani, quando si incontravano, ancora non potevano gridarlo fuori, se no li mettevano in galera, li facevano fuori, ma si salutavano con la formula Cristo è risorto, Christos Anesti, Cristo è risorto. Mi ha colpito tantissimi anni fa, quando sono stato in Baviera, che c'era quasi come un residuo di questo, no? In Baviera la gente la mattina si incontrava e non si diceva buongiorno, ma si diceva Dio sia con te. Era diventato un modo di dire, non aveva più forse nessun significato, però la Baviera, allora ancora abbastanza cattolica, aveva mantenuto nella sua tradizione culturale questo, che è quasi un residuo di questo saluto dei primi cristiani. No? Dal momento della risurrezione in poi, il compito della Chiesa è quello di annunciare Gesù Cristo, unico salvatore dell'uomo. E dopo tutto il catechismo te lo spiegherà, te lo farà toccare con mano, però capite che c'è uno spessore esistenziale dentro queste cose, al di là di tutto, insomma. No? Perdonate, ma io mi entusiasmo ancora per queste cose, non so voi, ma, cioè, ormai siamo tutti cinici, ma e come potranno, bisognava... Il compito della Chiesa è quello di annunciare Gesù Cristo, non di dire adesso per rispetto di tutte le religioni non annunciamo niente, ci ritiriamo, guai se diciamo che dobbiamo parlare di un Dio generico, se esiste, oppure ognuno si fa il Dio per conto suo, va tutto bene, tutto fa brodo. Ma no, questa è l'apostasia, è smettere di fare l'annuncio. Come potranno sentirne parlare senza uno che l'annunzi, dice San Paolo ai Romani. Se questa consapevolezza viene meno, è segno che è venuta meno anche la fede, c'è poco da fare. Vabbè, questa era la prima parola, il primo annuncio. Adesso se continuo così non la finiamo più, ma un po' di pazienza ve la chiedo, perché... Seconda parola, la dottrina. Anche questa è una parola bistrattata, no? La dottrina. Tu sei un fariseo che pensi ancora delle formule, sei attaccato alla teoria, no? Quello che conta è volerci bene sul campo. Certo, ma dove lo fondi? La fede cristiana ha come oggetto primo Cristo stesso, riconosciuto come vero Dio e vero uomo. L'oggetto della fede è Dio, l'oggetto della fede è Cristo, in quanto è figlio di Dio e vero uomo. Non sono dei teoremi di matematica, è una persona. Ciò che egli è, la sua persona, e la sua persona è divina. La persona divina con due nature, una divina e una umana. Anche noi, pur con le debite differenze, siamo animali, ma la nostra personalità è intellettuale, è spirituale. La nostra persona è definita la nostra anima. È sempre la natura superiore che definisce l'identità della persona. Gesù stesso parla del contenuto del suo insegnamento definendolo come una dottrina. Dice la mia dottrina, no? Nel Vangelo. Vi riporto alcune citazioni, sono frasi che sappiamo a memoria, ma si possono collezionare. Matteo 22:33, udendo ciò la folla era sbalordita per la sua dottrina. Quindi lui insegnava qualche cosa, dei contenuti, non diceva solamente voletevi bene. Poi ancora, Marco 1,27, chi è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità, un'autorevolezza incredibile, e l'autorità di chi sa di essere Dio. Comanda persino gli spiriti immondi e gli obbediscono. Autorità. Ancora, Luca 4,32, rimanevano colpiti dal suo insegnamento. Cos'è che si insegna? Si insegnano dei contenuti, una dottrina, perché parlava con autorità. Cioè, uno parla con autorità, è uno che quando parla tu senti che sa quello che dice, che quello che dice è vero. Ancora Luca 19,47, ogni giorno insegnava nel Tempio, insegnava una dottrina. Ancora Giovanni 7, 16-17, Gesù rispose, e qui è esplicito, è lui stesso che lo dice, la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. E chi vuole fare la sua volontà conoscerà se questa dottrina, ancora, viene da Dio o se io parlo da me stesso. Ancora Giovanni, Gesù al processo, allora il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Quindi negare che il cristianesimo, che Cristo non abbia insegnato dei contenuti, una dottrina, sarebbe totalmente fuorviante, che abbia solo insegnato una prassi, che abbia solo insegnato a volersi bene, che abbia solo insegnato a sacrificare. Queste saranno conseguenze, ma c'è un corpo di insegnamento, un corpo dottrinale. La rivelazione rivela una conoscenza. È Dio che rivela parte della conoscenza di se stesso a noi. E ci vuole anche questa, altrimenti noi cosa facciamo? Se tu devi progettare un'apparecchiatura, un computer, un'automobile, non hai le conoscenze sufficienti, cosa progetti? Dice agli operai, vogliamoci tutti bene e facciamo miracoli. No, non fate niente, la fabbrica chiude. Faccio questi esempi banalotti per capire che la logica con cui funziona la fede non è diversa dalla logica con cui funzionano le cose materiali. Certo, richiede anche un livello qualitativo superiore, ma la logica è la logica. Fa parte dell'incarnazione, cioè, terza parola, la catechesi. La catechesi rappresenta il secondo passo dell'iniziazione cristiana. Dopo che hai avuto il primo annuncio, essa consiste nell'insegnamento della dottrina, appunto. Una volta si usavano questi termini, dice, ma devo portare mio figlio al catechismo perché lì fanno dottrina. E devi imparare la dottrina, se no non ti ammetto la prima comunione, non ti ammetto la cresima. Non è che adesso vai in chiesa, ci vanno tutti, musulmani, buddisti, eccetera, tutti vanno lì, prendono la comunione, anzi te la strappano via dalle mani. Cioè, oh, mi ricordo ancora una volta, tantissimi anni fa, a un grande raduno, erano i primi tempi, perché dopo le cose sono degenerate anche lì, 10.000 studenti delle medie superiori a Pesaro, GS, eccetera, e tutti seduti nelle tribune, eccetera, no? E alla fine tutti si mettono a sedere, anche perché non c'erano i ginocchiatoi, e Giussani alza l'ostia, ecco l'agnello di Dio, tutti si mettono a sedere. Alla fine Giussani fa, dice, ma come? Dice, io ho detto, ecco l'agnello di Dio con la voce, no? Così. E tutti si mettono a sedere, siamo pazzi, ha detto, no? Cioè, state almeno in piedi, no? Di fronte alla presenza reale di Cristo. La catechesi consiste nell'insegnamento della dottrina di Cristo tramandata, tradizione, tradizio, tramandare, che vuol dire tradere, vuol dire anche consegnare. Do una consegna per la vita. Capite come anche le radici delle parole, recuperare le parole cristiane in una maniera non stucchevole e svenevole, ma nel loro vigore, ha un'importanza esistenziale, antropologica straordinaria. Tramandata dagli apostoli, successivamente custodita dalla Chiesa lungo i secoli come un deposito, il deposito della fede, depositum fidei, un deposito, un tesoro dove si custodisce, se volessi essere banale direi la stanza di Paperone, no? Dove dentro ci sono le cose più preziose, no? Cioè il deposito della fede al quale attingere con sicurezza e senza alterarlo. Quando hai una cosa preziosa, vuoi che non si alteri, che non vada male, che non si sciupi, che sia trattata con rispetto, è la cosa più preziosa che hai. Gli apostoli e i loro successori, con a capo Pietro e i suoi successori, non sono padroni del deposito, così da poterlo cambiare o svendere, ma devono esserne custodi e interpreti fedeli con l'assistenza dello Spirito Santo. Tant'è vero che Gesù, lo riporta il Vangelo di Giovanni 14:26, spiega agli apostoli, ai suoi allievi, ai suoi: lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa, ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto, perché è troppo importante. Non, se lo lasciassi solo in mano a voi, rischiereste di perdere il filo, di rovinarlo. Per cui perfino nei momenti più difficili in cui c'è stato e c'è, sia in passato che nel presente, come in ogni epoca, chi lo rovina, lo dilapida, ci deve essere comunque chi ne garantisce la conservazione vera. Ecco, la catechesi allora ha come oggetto la dottrina, che deve essere fatta conoscere, studiata e imparata, insegnata, studiata e imparata. Deve essere fatta conoscere ai bambini che si preparano a ricevere i sacramenti. Prima dei sacramenti, bisogna insegnarla sul serio. Ci sono dei catechismi di melassa sentimentale, no, bisogna avere un catechismo che ti insegni veramente i contenuti dell'insegnamento di Cristo e di quello che la Chiesa ha messo a fuoco per la comprensione di quell'insegnamento nel corso dei secoli. E anche agli adulti, i catecumeni adulti, quelli che si preparano al battesimo. Nei primi secoli erano le catechesi prebattesimali o battesimali, no? E i catecumeni non potevano mica partecipare a tutta la messa, eh? Erano ammessi ad ascoltare le letture, la parola di Dio, l'insegnamento di chi presiedeva l'Eucaristia, il vescovo presbitero, suo delegato. Poi, finita l'omelia, si usciva. L'ite missa est, la messa non è la messa è finita, ma ite missa est oblatio, andate fuori, è stata mandata l'offerta all'altare, perché inizia l'offertorio, si inizia la consacrazione. Dopo è stata trasposta alla fine quella formula lì, ma in realtà era all'inizio dell'offertorio, cioè uscite catecumeni, perché adesso comincia la messa, quella è stata mandata missa est, è stata mandata l'offerta all'altare, e voi non potete assistere alla celebrazione dell'Eucaristia perché non avete ancora avuto il battesimo. Preparazione, catechesi prebattesimale, al battesimo, alla comunione, alla cresima. Gli adulti ricevevano tutti e tre i sacramenti insieme. Il battesimo, il battistero, il battisterion, poi si passava nel fotisterion, cioè nel luogo della luce, dove si riceveva la cresima, l'unzione da parte del vescovo col crisma. E infine si accedeva all'Eucaristia. Ancora nelle veglie pasquali, quando ci sono gli adulti che ricevono i sacramenti, che ricevono tutti e tre i sacramenti insieme, ha una forza suggestiva ancora notevole tutto questo, eh? Anche da vedere. Poi c'era la catechesi dopo l'iniziazione cristiana, cioè dopo il battesimo, la cresima e la comunione, che è un po' quella che stiamo facendo anche noi adesso. Queste erano le catechesi cosiddette mistagogiche, si facevano dopo il battesimo. Famose le catechesi di San Cirillo di Gerusalemme, le catechesi mistagogiche. E qui i battezzati partecipavano, hanno ricevuto tutti i sacramenti, partecipavano a pieno titolo all'Eucaristia. Non erano più mandati fuori, ovviamente. Poi preparazione anche alla penitenza, alla confessione, perché c'era la possibilità di ritornare a chiedere la restituzione della grazia di Cristo perduta dopo che si era incorsi in peccati gravi. Ma anche per ricorrervi regolarmente, oltre che necessariamente in ogni situazione di peccato grave, perché la confessione non è solo, anche qui ne parleremo con calma a suo tempo, ma non è solo la chiacchierata col prete, è un sacramento, vai a ricevere la restituzione del giusto rapporto con Dio, della grazia. E se sei in grazia di Dio non hai fatto cose gravi, vai a ricevere un potenziamento, un aumento della grazia, ma ne hai bisogno come di sederti a tavola a mangiare, se no le energie non ce le hai, lo spirito si annacqua. Infine, quarta parola, abbiate pazienza, ma questi preliminari servono perché altrimenti uno mescola dottrina, teologia, tutto uguale, no? Non si capisce più che cosa sono. La quarta parola è teologia, che io ho messo in questo elenco. La teologia non va confusa con la dottrina. Cos'è la teologia? La teologia consiste, naturalmente lo dico in termini elementari, in termini semplici, per cui chi è esperto e addottorato porterà pazienza, per carità cristiana. La teologia consiste in un lavoro sistematico degli studiosi, i teologi appunto. Teologia vuol dire logos, è lo studio di Theos, di Dio, uno studio su Dio, ha come oggetto Dio stesso, basato sulla rivelazione e su quello che la nostra ragione ci può aiutare a comprendere. Studio sistematico degli studiosi che, a partire dalla dottrina contenuta nella rivelazione, fissata nella Sacra Scrittura, autenticamente interpretata dal Magistero della Chiesa, da loro accettata per fede, e insieme alla rivelazione anche dalle conoscenze filosofiche e scientifiche. Per fare teologia tu metti assieme quello che ti dice la scrittura, ti dice la rivelazione, ti dice l'insegnamento, il magistero della Chiesa, che ha fissato in formule dogmatiche i contenuti principali, essenziali, fondamentali della scrittura, con le conoscenze filosofiche e scientifiche che hai. Usi anche la testa. E mettendo insieme queste due informazioni, deducono i teologi, seguendo le regole della logica e non della fantasia. Teologia deve essere una scienza come la matematica, la fisica, si usa la logica. E insieme alla logica userai anche la ricchezza della tua esperienza personale, che non è illogica, è logica anche quella. È una logica appassionata, come vi sto cercando di parlare io adesso. Trae delle conseguenze coerenti sia con la dottrina che con la filosofia e la scienza, sviluppando una teoria coerente. Ecco la teologia come scienza. Naturalmente non è che tutti sono chiamati a fare i teologi. Tutti i cristiani sono chiamati ad aver ricevuto il primo annuncio, aver ricevuto la catechesi, imparato la dottrina. Poi c'è chi fa l'ingegnere, chi fa il medico, chi fa l'insegnante, chi fa la casalinga, chi fa un ristorante e chi fa il teologo. Anche se nel nostro piccolo un po' tutti siamo teologi, perché tutti abbiamo un'esperienza della ricchezza della nostra fede. Io mi ricordo ancora, durante forse una scuola di comunità, un incontro di fraternità tantissimi anni fa, c'era un nostro amico prete con la sua mamma, si era portato dietro la mamma, che era una vecchietta di più di 80 anni, di quelle vecchiettine asciutte, semplici di una volta, no? Che aveva una fede che... E allora, insomma, si leggeva, si parlava delle cose anche un po' così, un po' per una persona di quell'età lì, di quella generazione lì, forse un po' strane. Dico, signora, dico, lei non si annoierà con noi che facciamo queste cose? Questa qui ci ha inchiodato tutti. Perché ha detto, io quando sento parlare di Gesù Cristo non mi annoio mai. Una lezione incredibile. C'è stato in silenzio per qualche minuto. Chiaramente possono essere considerate teologia cattolica, teologia con la T maiuscola, solo quelle teorie che si basano su premesse filosofiche che non contraddicono la dottrina. Non contraddicono l'insegnamento di Cristo così come la Chiesa lo ha, il deposito della fede, lo ha custodito e conservato. Altrimenti tu fai un'aberrazione teologica, non fai una teologia cattolica. Pensate a tutta la moda editoriale che c'è stata in questi ultimi 50 anni, in cui si è detto tutto, il contrario di tutto, e ci sono stati anche dei teologi che hanno preteso di saperne più loro della rivelazione o della Chiesa, cioè in questo sta la deviazione, cioè noi dobbiamo renderci conto che siamo immersi in un mondo che ha conosciuto queste cose, perché i nostri limiti sono i nostri limiti, perché gli uomini si montano la testa, sono peccatori, perché c'è soprattutto l'azione del demonio, c'è tutta una serie. Vabbè, questo fa parte della condizione terrena, umana, se no saremmo già in paradiso. La vita dell'uomo sulla terra è una battaglia, dice il libro di Giobbe, no? Militia hominis, militia est vita hominis super terram. I preti anziani, qualche frase in latino, lo dicono sempre. Diversamente si parla di teologia, ma bisognerebbe metterci l'iniziale minuscola, o comunque in un senso ampliato, esteso, in parte improprio, esteso alle visioni anche non cattoliche, per cui sì, si parla di una teologia protestante, di una teologia ortodossa, di una teologia... È una teologia che contiene delle deviazioni, delle generazioni, che ha rinunciato a un pezzo di dottrina di rivelazione, addirittura anche delle religioni non cristiane, la teologia, se ne esiste una, induista, buddista, islamica, boh. Mentre la dottrina di Cristo in senso proprio non può essere modificata nel corso dei secoli, la teologia maiuscola ha carattere. Ecco, questa è una precisazione importante. Mentre la dottrina è quello che è l'insegnamento di Cristo, e la Chiesa nel corso dei secoli, con la riflessione dei padri e dei vescovi, dei teologi, dei dottori, ne ha approfondito la comprensione, non l'ha snaturata. La teologia, invece, per la parte che viene dalla dottrina, è solida. Per la parte che viene dalla filosofia delle scienze ha anche carattere ipotetico, perché è umana. Può subire correzioni la teologia, ci possono essere tante teorie teologiche, sono accettabili se sono compatibili con la rivelazione, con la tradizione, col magistero, ma per la parte, diciamo, filosofica o scientifica sono opinabili, almeno in certi aspetti. Può subire correzioni che a volte si rendono necessarie per la filosofia e la scienza che utilizza il teologo in quella data epoca storica. Può essere necessitante di correzioni perché ci sono ulteriori dati dogmatici definiti dal magistero che escludono delle possibilità che prima non erano state ancora chiarite. Il cammino, da questo punto di vista, si consolida. anche se è chiaro che ci sono alcuni principi fondamentali irrinunciabili, che sono quelli della logica, sono quelli dell'essere, della metafisica oggettiva, cioè voglio dire, è come anche in fisica, la legge di gravità, potrai formularla con le equazioni di Einstein, con quelle di Newton, ma la gravità rimane quella che è, non è che alcuni principi sono perenni, filosofia perenne, no? Il carattere ipotetico della teologia di un autore assume sempre maggiore certezza nella misura in cui resiste alla prova della storia. Ecco perché i padri, Sant'Agostino, San Tommaso d'Aquino soprattutto, che hanno resistito alle verifiche della storia, ormai hanno una solidità certa, fondandosi su basi filosofiche e metafisiche consolidate e non necessariamente in ogni suo aspetto. Basti pensare appunto alla teologia dei padri, della Chiesa, Sant'Agostino, San Tommaso, eccetera. Resistete un altro po', vado avanti un altro po', perché adesso dobbiamo entrare dentro al catechismo vero e proprio, poi quando siete stufi me lo dite e poi anche quando vogliamo interrompere per dialogare lo facciamo. Ecco, questo preambolone serviva solo per mettere a fuoco alcune parole, ecco, è bene ricordarselo in maniera che non è che uno torna a casa e di nuovo mescola dottrina, teologia, catechesi, tutto quanto, tanto tutto va bene. Se ci possiamo dare un aiuto, fissiamo alcune coordinate, alcune idee, alcune cose, no? Così come quando vai a un corso di matematica impari che l'aritmetica si distingue dall'algebra, si distingue dalla geometria, si distingue dall'analisi matematica e via di seguito. Qualunque disciplina ha delle sue definizioni e delle sue caratterizzazioni. Cominciamo a parlare della struttura del catechismo, diciamo qualcosa sulla struttura e qualcosa sul metodo. Il catechismo della Chiesa Cattolica ha come oggetto proprio la dottrina cattolica, è ovvio. Ed è come un compendio, appunto, nel caso che la formalizza, la mette in formula in modo che poter facilitare anche l'apprendimento. Quindi ha come oggetto proprio la dottrina cattolica, non una teologia particolare. E quindi non ha carattere di opinabilità. La dottrina cattolica è quella, è l'insegnamento di Cristo, così come la Chiesa ce lo ha tramandato e ne ha approfondito la comprensione. Sì, ci possono essere anche aspetti in cui ci sono elementi di una teologia. In quegli aspetti che la Chiesa ha assunto come parte integrante del suo insegnamento, riconoscendoli come parte della dottrina, per una comprensione più profonda dell'insegnamento di Cristo. Se vuoi avere una comprensione seria dei sacramenti dell'Eucaristia, chi meglio di San Tommaso d'Aquino ne ha parlato, ne ha saputo spiegare? Ma ha saputo spiegare la dottrina, ci ha anche dato un arricchimento di teologia, ma nel cuore della questione ti aiuta a comprendere la dottrina. La Chiesa l'ha fatta propria, riconoscendola come la migliore spiegazione, per esempio, dell'Eucaristia, dei sacramenti, tutta la dottrina della trasustanziazione e via di seguito. Come tale, l'insegnamento del catechismo non deve essere inquinato, per quanto possibile, dalle mode teologiche del momento. Rendere socialista il catechismo è un'aberrazione ideologica del momento. C'è un contenuto sociale, ma ha un fondamento sulla persona di Cristo e non sulle correnti ideologiche del momento. Né dalle tendenze filosofiche, ideologiche e politiche del tempo, né deve essere accompagnato dall'invito ad assumere o a compiere gesti dettati dal sentimentalismo. Questo soprattutto nella liturgia, adesso ci diamo la mano tutti quanti durante il Padre Nostro perché fa tanto fraternità. Vabbè, non aggiungo altro. Nell'ultima cena Gesù aveva lasciato agli apostoli un preciso mandato. Mandato vuol dire ti do un compito, ti indico quello che devi fare. Perché è importante per la tua vita, per la tua salvezza, perché è per la verità delle cose. E il mandato era: fate questo in memoria di me. Da questo mandato che essi hanno preso letteralmente, per l'autorevolezza con cui era stato pronunciato, ispirati in ciò dallo Spirito Santo. Di lì è nata la liturgia, la celebrazione della messa e dei sacramenti, alla quale si doveva essere ammessi solo se si aveva una piena consapevolezza di ciò che in essa stava accadendo e si aveva fede nella dottrina di Cristo. Ecco perché l'annuncio e la catechesi. I cristiani erano convocati in nome di questa fede comune, la comunione di che cosa? L'avere in comune la fede nella stessa dottrina di Cristo, nella persona di Cristo, che li univa fino a formare con il loro prendere parte alla liturgia come un anello, i cui frammenti si ricomponevano insieme, combaciando perfettamente. Era il simbolo apostolico che oggi noi chiamiamo il credo. Qui ci sono delle bellissime pagine dell'introduzione al cristianesimo del cardinale Ratzinger allora, in cui riprende l'antico mito dell'anello spezzato, no? Che avete sentito parlare sicuramente. Cioè, quando due amici dovevano separarsi per un viaggio e non sapevano se e quando si sarebbero ritrovati, è un mito greco ancora, prendevano l'anello e lo spezzavano. Si ritrovavano 30 anni dopo, non si riconoscevano quasi più, ma sei tu, tira fuori l'anello, quell'altro tira fuori l'anello, se le due metà combaciavano perfettamente, si riconoscevano. Questo è simballen, mettere assieme due pezzi separati da un'unità di partenza. Ecco il nome simbolo, il simbolo apostolico da dove viene per il credo. È il combaciare degli elementi della stessa fede che si ha in comune. Ecco, quando ci si raduna e si celebra l'Eucaristia, si recita il credo nelle messe festive, le messe solenni, delle solennità, è come se ognuno mettesse insieme agli altri un pezzo dell'anello e tutti insieme si professa l'unica fede della Chiesa. È bello anche dal punto di vista estetico, oltre che il significato che ha. È il simbolo apostolico che ti dice l'unità con Cristo e gli apostoli e te la garantisce. Oggi lo chiamiamo anche il credo, perché inizia con le parole credo, è una professione di fede. Per poter ricevere il battesimo, facciamo anche un po' di storia perché aiuta a capire, ed entrare ed essere membro del corpo di Cristo, che è la Chiesa, unirsi al simbolo, bisognava imparare a memoria il significato delle parole del credo e dichiarare di riconoscerle vere, la professione della fede. Tu per essere ammesso nella Chiesa dovevi sapere a memoria il simbolo, il credo, e lo dovevi professare pubblicamente davanti alla comunità, dicendo io credo esattamente come voi e quindi chiedo di essere ammesso a essere uno di voi, di essere raccordato sostanzialmente, ontologicamente, per usare una parola filosofica, nell'essere a Cristo insieme a voi. Ai catecumeni, quelli che si preparavano al battesimo, veniva consegnato, tramandato, messo in mano dalla Chiesa il simbolo, perché essi, una volta battezzati, lo professassero pubblicamente dinanzi alla comunità, restituendolo intatto come lo avevano ricevuto alla Chiesa. Questa era la redditio simboli, la restituzione del simbolo. Voi me l'avete messo in mano, me l'avete regalato, io l'ho imparato, l'ho fatto mio, adesso ve lo restituisco intatto, come me l'avete dato. Insieme al simbolo veniva insegnato poi il Padre Nostro. Dopo vi spiego perché vi sto dicendo tutte queste cose. Padre Nostro è la preghiera che Gesù aveva insegnato. Gesù ha insegnato solo una preghiera, ha insegnato il Padre Nostro. Agli apostoli e ai discepoli, il Vangelo di Matteo, voi dunque pregate così: Padre Nostro che sei nei cieli. Ancora Luca 11, 1, 2, Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni Battista ha insegnato i suoi discepoli. Noi non possiamo essere da meno, insegnaci anche tu a pregare. Ed egli disse loro, quando pregate, dite, Padre, sia santificato il tuo nome, eccetera. Per questa ragione i catechismi hanno tradizione. Ecco perché vi ho fatto tutto questo discorso. Perché nei catechismi, tradizionalmente, si parla, si spiega il credo, ovvero i dogmi principali della fede, le cose irrinunciabili per poter dire sono cristiano, sono cattolico, e il Padre Nostro, che è la preghiera del Signore. Quindi se voi andate nel catechismo, nel compendio del catechismo, nel catechismo principale, ma anche in quello del Concilio di Trento, il credo e il Padre Nostro vengono spiegati. Perché per essere cristiani bisogna capirli, saperli e capirli, altrimenti svanisce tutto nel nulla. Poi ci sono, nel catechismo attuale, anche altre due parti che sono dedicate alla liturgia e ai sacramenti, espressione e attuazione di ciò di cui la Chiesa crede. Se credi ciò che dice il simbolo, preghi anche, rendi culto a Dio secondo quel contenuto. È la famosa formula, la legge del pregare è la stessa del credere, l'ex orandi, l'ex credendi, per cui la liturgia esprime ciò che è, in cui la Chiesa crede. E poi c'è una parte dedicata all'antropologia cristiana, l'uomo nuovo in Cristo, per dirla con la formula di San Paolo. Perché da una certa antropologia, un certo modo di concepire, di sapere chi è l'uomo e di sapere come Dio l'ha creato e l'ha costruito, con quali leggi l'ha fatto perché la sua vita sia, funzioni bene, sia buona, dall'antropologia, l'antropologia fonda la morale. Se tu sei fatto così, funzionerai bene se fai così, altrimenti ti rompi, funzioni male. La banalità dell'esempio dell'elettrodomestico o del computer ci aiuta a capire che non sono cose campate per aria, sono cose che valgono nella vita di tutti i giorni. Se tu compri un elettrodomestico e hai un libretto di istruzioni e rispetti le istruzioni, non lo rovini e funzionerà a dovere. Se invece fai di testa tua, lo attacchi alla corrente sbagliata, lo bruci subito, oppure smonti le parti, fai dei disastri, lo guasti. Quindi, perché c'è una morale cattolica, ci sono dei comandamenti? Per il buon funzionamento dell'essere umano, il quale funzionando bene merita anche di arrivare all'eternità beata, la beatitudine eterna. Quindi, la vecchia idea che tanti hanno ancora oggi, che, ma perché bisogna essere cattolici, cristiani, che ci sono un sacco di regole morali che ti proibiscono un sacco di cose e non puoi fare quello che vuoi. Sì, fallo quello che vuoi, vedrai che ti rovini. Ah, dici, ma io non ci credo. Sì, tu non credi alla legge di gravità, buttati dalla finestra. Ci sono delle cose oggettive, tu ci creda o non ci creda, e la vita è fatta così, la natura è fatta così. Solo che per farlo capire devi fare gli esempi di quello che si butta dalla finestra, perché sennò la gente pensa che sono robe da preti, che non sono facoltative. Non è vero. Perché il mondo di oggi è diventato invivibile e siamo sempre più, gente si ammazza, si droga, fa di tutto, si perverte nella maniera peggiore? perché non avendo più un'antropologia sana, non avendo più una coscienza morale che fa capire che non è facoltativo seguire i comandamenti, ma è per vivere bene, e allora salta tutto. Cioè, non è cristianesimo un moralismo concepito come un peso in più, è il contrario. Però queste cose bisogna dirle, altrimenti... Poi, questa è la struttura del catechismo, quindi, il credo, il Padre Nostro, liturgia e sacramenti e antropologia morale. Poi c'è un metodo, la didattica del compendio in particolare, utilizza un metodo didattico che è quello della comunicazione del contenuto essenziale, indispensabile per essere consapevolmente cristiani cattolici. E il contenuto essenziale riguarda la rivelazione, per cui si parte dalla creazione, dall'Antico Testamento, poi riguarda il magistero della Chiesa, consolidatosi fino a formare una tradizione. Tradizione non è tradizionalismo, farisaismo, è il tramandare da una generazione all'altra, un tradere, tramandare e consegnare. Come faccio io a tramandarti? Ti consegno qualche cosa e tu adesso lo porti, quasi una staffetta che passa da una generazione all'altra. Gli insegnamenti dei padri fino alla formulazione dei dogmi. E anche di quella parte di filosofia e di scienza che sviluppa ciò che anche nella rivelazione è contenuto. Nella rivelazione c'è una filosofia, c'è una concezione dell'uomo, c'è una concezione del cosmo, non ci sono i dettagli tecnici delle nostre scienze, però c'è una visione di armonia, di contenuto, di rapporto tra Dio e il creatore, la concezione di creato, cioè c'è tutta una serie di cose che sono anche una concezione filosofica del mondo, una Weltanschauung, avrebbe detto Romano Guardini, eh? Ciò che è contenuto nella rivelazione o anche è presupposto implicitamente che la ragione può raggiungere anche da sola se viene correttamente usata. Ci sono delle cose che la ragione da sola, non, se non te le rivela Dio, non ci arriveresti mai, la Trinità per esempio, ma altre cose ci puoi arrivare anche con la ragione filosofica, scientifica, ma la rivelazione te lo dice per facilitarti la vita, perché mica tutti sono così geniali da arrivare a dimostrare l'esistenza di Dio o l'immortalità dell'anima, perché è una cosa tecnicamente difficile. Allora c'è la rivelazione. San Tommaso dice che la vetula quaedam, la vecchietta, può saperne più di un grande teologo, di un grande filosofo, grazie alla rivelazione. E questa è una grande forma, per dirlo politicamente, di democrazia. Cioè, la salvezza è lì a disposizione per tutti quelli che la vogliono. Allora, adesso dobbiamo prendere una decisione. Ho fatto una grande premessa, se vogliamo, però credo che potesse essere utile.